Ad alta voce. Massimo Popolizio legge Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini. 18ª puntata.
Erano i primi giorni di marzo. Pioveva. Alvaro era giù a testaccio in un bar dove dei giovanotti, con aria stanca, giocavano al biliardo. Pure lui giocava, tanto per passare il tempo. Lì, dentro quel bar, erano tutti della malavita, compreso il padrone. Un panzone pelato, coi riccioletti sul collo, che pareva Nerone, che faceva il ricettatore. Di quelli che giocavano al biliardo, tutti imblusinati, con tutto che era giorno di lavoro, anzi un lunedì, nessuno aveva fatto meno di 2 o 3 colpetti grossi, e adesso vivevano di rendita. Per quel giorno, almeno. Però era l'intero dopo pranzo che giocavano in quello stanzone umido dietro al bar, e s'erano stufati. Perciò pensarono di andare a fare un giretto dentro Roma. Come furono dalle parti di Piazza del Popolo, si presentò l'occasione di rubare una vecchia Aprilia, che sarebbe stato proprio da Michi non approfittare. Non c'era niente dentro, neppure un paio di guanti, ma loro pensarono di prenderla per divertirsela un pochetto quella sera e poi lasciarla abbandonata da qualche parte. Un po' avevano bevuto al bar, al testaccio, e un po' avevano ribevuto passeggiando per Piazza di Spagna e via del Babbuino. Un po' ribevvero adesso, girando su e giù per Roma, con l'Aprilia appena prelevata. S'ubriacarono completamente e cominciarono a correre come scellerati. Andarono a fare un po' di caroselli a Piazza Navona. Poi, siccome l'anello di Piazza Navona era troppo stretto, filarono verso i cerchi, alla passeggiata archeologica, e portando la macchina a turno, andarono a 120-130 per i vialoni bagnati. Due vigili in motocicletta gli corsero dietro, ma loro, svigolando giù per l'anagrafe e per i vicoletti di Piazza Giudia, li seminarono per la strada. Se ne tornarono a Piazza Navona e, girandoci intorno, urtarono, buttandolo a terra a 5-6 metri di distanza, una carrozzella, per fortuna vuota, perché la creatura camminava per mano alla madre. Un uomo gli gridò dietro qualcosa e si fermarono di brutto. Scesero e lo pigliarono di petto, lo pestarono, lasciandolo lì con la bocca che sanguinava. Risalirono sulla macchina e se la sfangarono a tutta velocità per Governo Vecchio e Borgo Panigo. Imboccarono il Lungo Tevere e si gettavano su per Ponte Milvio, all'altezza del Ministero della Marina. Uno vide una bella signora che camminava sola, tutta linda e pinta, lungo la spalletta. Rallentarono, uno scese, s'accostò alla signora, le strappò la borsetta e via. Fatta marcia indietro, attraversarono il ponte e ridiscesero giù verso Borgo Pio. Girarono un po' per Piazza San Pietro e finirono un'altra volta a testaccio a bersi altri 3 o 4 bicchierini di cognac. Era già sera e decisero di andarsi a fare una corsa ad Anzio o a Latina, per la campagna. Risalirono sulla Briglia, si lanciarono a tutta velocità verso San Giovanni, imboccarono l'Appia. Dopo una mezz'ora erano in un paesello di cui non avevano visto neppure il nome e andarono a farsi mezzo litro in un'osteria. E poi corsero su e giù, sempre a più di 100 all'ora, per quelle strade di campagna, fino a che, quasi per un caso, si trovarono proprio in un posto vicino a Latina che uno di loro già conosceva. Era notte alta. Lasciarono la macchina sul ciglio della strada ed entrarono dentro i cortili di un casale di campagna, dove rubarono una ventina di polli, ammazzando a rivolverate il cane. Caricarono i polli sulla macchina e partirono filando ai 130, imboccarono un'altra volta l'Appia e al 30° chilometro da Roma, poco prima di Marino, chissà in che modo, andarono a incassare contro la parte posteriore di un autotreno. L'Aprilia si ridusse un mucchio di ferro contorto, con dentro mescolati insieme i corpi sanguinanti e le penne dei polli. L'unico che s'era salvato la pelle era Alvaro, ma aveva perduto un braccio ed era rimasto cieco. Raccontando questa storia, il Roscetto aveva cominciato a sentire un po' freschetto, forse per il sonno che ci aveva e un po' impallidito in faccia guardava impaziente con la coda dell'occhio quelli che a intervallo rincasavano attraversando il portone, zitti e ingoppiti.
«Ah, me n'annà a dormire, va, se no mi padre ne baccaia», disse alla fine, stirandosi. «Allora se vedemo», fece il Riccetto, che gli dispiaceva che se ne andasse così, ma non voleva mostrarlo. «Saluto a coso, a Riccè», disse Agnolo, gli strinse la mano e sparì su per il budello largo e nero della scala M o N, con le sue rampe polverose, chiazzate ogni tanto dalla luce di una sperduta lampadina elettrica. Il Riccetto se ne andò meditabondo e tranquillo attraverso i cortili in via di Donna Olimpia, ripassò davanti ai poliziotti e con le mani in saccoccia, fischiettando sotto il monte di Casa Dio, prese la strada che portava giù al Ponte Bianco, oltre la Ferrovedò. Ormai non ci aveva più niente da fare lì e accelerò un po' il passo, sempre fischiettando. Non vedeva l'ora di essere arrivato giù al Ponte Bianco ed aver preso il tram per tornarsene a casa a dormire. La Ferrovedò, o per meglio dire la Ferrobeton, si stendeva alla sua destra nello zucchero filato della luna, un polverone bianco e fragrante, tutta ben ordinata e così silenziosa che si sentiva un guardiano dentro qualche magazzino che cantava a mezza voce. E di dietro, su una specie di altopiano controluce, in cima delle grandi gobbe nere, si profilava immenso il semicerchio di Monte Verde Nuovo, punteggiato di lumi, sotto striscioni di nubi che parevano di porcellana, tutti granulosi, nel cielo liscio, liscio. Da quando erano crollate le scuole, il Riccetto non s'era più fatto vedere in quei paraggi e quasi quasi faceva fatica a riconoscerli. C'era troppa pulizia, troppo ordine, il Riccetto non ci si capacitava più. La Ferrovedò, lì sotto, era uno specchio, con le ciminiere alte che quasi raggiungevano la strada dal fondo del suo valloncello, con gli spiazzi pieni di file ordinate di traverse accatastate alla perfezione, con i fasci di binari che luccicavano intorno a qualche vagone immobile e nero, con le file dei magazzini che, almeno dall'alto, parevano sale da ballo, tanto erano puliti, coi loro tetti rossicci tutti uguali in fila. Pure la rete metallica che seguiva lungo la strada la scarpata cespugliosa sopra la fabbrica era nuova nuova, senza un buco. Solo la vecchia garitta, lì, presso la rete metallica, era sempre tutta fetida e lercia. Quelli che ci passavano avanti continuavano, come una volta, a farci i loro bisogni. Ce n'era dentro e anche fuori, tutto intorno, almeno un palmo. Quello era l'unico punto che il Riccetto ritrovò familiare, proprio come quando era ragazzino, che era appena finita la guerra. Se la battevano di nuovo alla svelta verso Campo dei Fiori, con le mani in saccoccia e le magliette aperte che sventolavano sopra i calzoni, ma senza né scherzare né cantare.
«E che sei un uomo pure te», ripeteva camminando, ingobbito, al Duccio. «Ah, vedi questo», gridava il Begalone, fermandosi in mezzo alla strada e puntandogli contro la mano spalancata con le dita strette. «E che ci sei ido solo te, ci sei ido? Beh, che c'entra? Lui l'aveva detto solamente a me, per gentilezza», disse Arduccio, facendosi imbuto la bocca con la mano. «Ah, sei carino, sei», fece il Begalo, riprendendo la marcia. «Ancefalitico», aggiunse poi, battendosi con le dita sulla fronte. «E poi mica t'ho detto, fo soltanto io», disse Arduccio. «A scemo, t'ho detto, fammi a testa o croce, no?» Beh, nel frattempo, litigando, erano arrivati a Campo dei Fiori,
con il selciato tutto innaffiato, ma con ancora qualche torso di cavolo e qualche coccia qua e là, e dei ragazzini che ci facevano ancora una partita a pallone con la palla di stracci. In fondo alla piazza, nell'ombra più scura, cominciava un vicoletto che era via degli Cappellari, con tanti portoni marci, dei voltoni e delle finestrelle sbilenche e l'acciottolato infracicato di vecchie pisciate. I due compari si misero sull'ultimo pezzo di luce, prima dell'imboccatura del vicoletto, accanto a delle vecchie sedute alla porta di casa, sotto un lampione sgangherato, e il begalone cacciò uno scudo di metallo, lo rigirò tra i diti e lo gettò per aria. «Testa!» gridò Arduccio. La moneta picchiò sui san pietrini puzzolenti di pesce, rotolando presso un chiosino. Il begalo e Arduccio, dandosi spallate e tirandosi indietro per le camicette, che quasi se le sgaravano, si gettarono sopra a Columbrina a guardarla. «Spetta a me!» gridò calmo Arduccio, e tutto gonfio imboccò per primo il vicoletto. Il begalo gli tenne dietro. L'unica luce sul selciato, che pareva quella di una stalla, era la luce che veniva da qualche finestruccia incastrata tra le pareti livide, ed era una parola riconoscere la porta del bussolotto, ma per fortuna era tinta di un bel verde pisello, che uno l'avrebbe riconosciuta tra mille, e poi era mezza aperta e dava su un corridoio di mattonelle bianche come quello degli alberghi diurni. Salirono su per la scaletta e arrivarono sul pianerottolo del mezzanino. Lì, da una parte, proseguiva la scala, con un tappeto sfilacciato sotto una volta bianca, mentre dall'altra si apriva la porta della saletta. Nel mezzo c'era la cattedra della padrona. I due compari, siccome in quel momento lì, nell'ingresso, non c'era nessuno e la porta della saletta era chiusa, continuarono tutti tranquilli a salire per la seconda rampa della scala. Ma li fermò un ruggito. «Aua, disgraziati zuzzi!» Era la padrona che urlava, e così forte da rompersi la vena dell'orina. «Ande di questi!» continuò. «Ma che ve credete se a casa vostra?» Delle risate e delle voci ironiche seguirono a quelle parole dalla saletta piena di fumo. E anzi, due o tre clienti, che già stavano dentro, s'erano alzati e s'erano venuti ad appioppare ghignando allo stipite della porta. Il begalone e Arduccio ridiscesero di corsa i quattro scalini che avevano fatto, e ridendo pure loro, si presentarono davanti alla signora, che intanto s'era andata a mettere, trascinando le ciancacce e borse, dietro al suo pulpito. Ma lei non scherzava manco per niente, e neppure la serva, che le stava alle costole come un piattolone tutta impadurniata. «Questi cretini», fece la signora, che ogni tanto parlava in italiano, perché siccome era possidente, si considerava nel rango delle persone elevate. «E che volete fare, marchetta senza cacciare una lira? Ma roba da matti!» «Ma signor», fece conciliante il begalone, «e se siamo sbagliati?» «E sbagliati in cazzo», fece lei, che quando la toccavano nei suoi interessi, parlava la trasteverina proprio con tutto che era di Frosinone, e allungò di brutto la mano verso di loro. Essi cacciarono le carte d'identità e gliele fecero vedere. Poi, con due facce allegre, malgrado la figura da fessi che avevano fatto, entrarono dentro la saletta piena di clienti, che fumavano e se ne stavano seduti sui divani lungo le pareti, rossi come gamberetti, per lo più con delle facce da vittime, zitti e ingrifati. E eccola lì, in uno sgabello imbottito al centro della stanza, con due o tre zanzariere color menta intorno alla pancia, la vecchia siciliana, che se ne stava seduta, fumandosi una sigaretta, tutta impiastricciata di rossetto. I presenti se la squadravano in silenzio, e lei li guardava, infregnata in faccia, buttando boccate di fumo intorno, con le zinne che le arrivavano all'ombelico. Come entrò, Arduccio le si mise subito davanti, voltando le spalle alla clientela al completo, e facendo un segno con la capoccia, disse tra i denti: «Namo!» «Sto broccolo!» pensò Arbegalone, andandosi a mettere seduto su un pezzetto di divano. «Tutti questi è in ora che so qua e nessuno ci annava. Entra lui e manco entra e se la porta in camera». Arduccio e la mignotta intanto se n'erano usciti e se n'erano andati su per la scaletta col tappeto sfilacciato. Il begalone si mise a fumare,
con una chiappa sopra e una chiappa fuori dal divano, accanto a due militari cispadani mezzi rosci che non avevano detto una parola, rispettosi, come se anziché essere al bussolotto fossero in chiesa. «E mo quello quando riscinne, l'anno del cazzo», pensava Nero Erbegolo. «Mo si un'altra volta non caccia la grana lui, io faccio piccolo il mazzo».
Diede le ultime tirate della cicca, che gli scottava tra le dita, e la buttò sotto il divano, spiaccicandola col tacco. Tutto era regolare. La padrona nel corridoio baccagliava con la serva, urlava come se la sventrassero, e non si potevano distinguere bene le parole che diceva.
«Tiete, abugiona!»
le fecero, come era regolare, dopo un po' di quella caciara, due o tre giovanotti in un angolo della saletta, e fecero una voce così bassa e sforzata che pareva che gli venisse fuori dalle budella, rompendogli le corde del collo e facendogli schizzare il sangue dagli occhi. Poi riprendevano subito l'espressione normale e nessuno avrebbe potuto dire chi era stato. La padrona non li pensò per niente e continuò a gridare con la pinzocchera. Tutto era regolare, insomma. E dopo un po' scendettero altre due delle ragazze. Una si mise a sedere sullo sgabello vuoto, l'altra sulle ginocchia di uno dei giovanotti che avevano gridato, e poi s'erano subito azzittiti, facendo certe facce da vittime che pareva che avessero appena ingollato l'ostia santa. I due militari presero e locchi locchi se ne andarono, inseguiti dagli insulti delle due scaglie. I più giovincelli ridevano fra loro, rossi come peperoncini. Il puzzo del fumo, dei panni sudati e delle scarpe di pezza aumentava sempre di più, ma pure questo era regolare. Quando tutto d'un botto. In mezzo alla caciara della saletta, sopra la voce della padrona che lanciava gli ultimi pezzi della sua arringa e delle ragazze che facevano la lagna, tutto un botto si sentì venire dall'alto una risata che non finiva mai. In principio nessuno ci fece caso, né la padrona, né le ragazze, né quei quattro soggetti dei clienti, né il begalone. Ma poi, visto che quella risata continuava, tutti cominciarono a drizzare un po' le orecchie. La padrona cominciò, da dietro il suo banco, a gettare qualche occhiata sospettosa verso l'alto. Poi mise nel cassetto i soldi, che mentre gridava alla serva non aveva smesso di contare, e andò fino sotto la rampa delle scale, guardando in su. Pure le ragazze s'azzittirono e le andarono intorno, tirandosi dietro gli strascichi di velo, con la ciccia che gli saltellava sotto la pelle, odorosa di cipria e di fritto. I giovanotti di Vanigo s'alzarono pure loro e s'andarono ad accalcare davanti alla porta, appoggiati agli stipidi o uno addosso all'altro. Gli altri clienti si assieparono dietro a loro e per ultimo il begalone a tirare il collo per vedere che cosa succedeva. Quella che rideva se ne stava ancora nella terza rampa delle scale, che spariva sotto la sua piccola volta di calce, oltre il pianerottolo dove il tappeto sfilacciato finiva. Ma piano piano scendeva gli scalini. Si doveva fermare ogni tanto per buttare indietro la testa o per piegarsi sulla pancia a ridere meglio. Rideva forte, che la sentivano fino nella strada, eppure non tanto di cuore. Faceva un bel pezzetto e poi smetteva e ricominciava su un tono più alto che pareva gli si dovesse intasare il gargarozzo a quella sciamannata. Finalmente arrivò sul pianerottolo e lì si rifermò a ridere di fronte al pubblico che la stava a guardare dal pianerottolo più basso. Per un po' la osservarono a bocca aperta, che si contorceva lassù, ormai senza quasi più voglia, ma per dispetto sempre più forte e sgangherata.
«Ma se posso sapere che c'è tanto da ride, a boccona!» gridò un giovanotto.
Lei guardò lui e gli altri in basso e rise in faccia pure a loro.
«Fate una risata su sto ca...»
gridò un altro. Lei si rivoltò verso la rampa, che non si vedeva, e senza smettere di ridere strillò:
«E dai, e sbrigate, che te ce vo a baglia, te ce vo!»
Arduccio allora comparve pure lui,
accanto alla siciliana sul pianerottolo, cercando a testa bassa un buco più giù nella cinta dei calzoni per stringerla.
«Vatta a beve no zabbaioni»,
continuava lei tra gli scoppi della sua sghignazzata.
«Vaffanculo», disse Arduccio fra di sé a mezza voce, trovando finalmente il buco giusto della cinta.
La siciliana scendeva giù piano per i gradini coperti dal tappeto, appoggiandosi con una mano contro la parete per ridere meglio.
E lui veniva dietro, come nascondendosi dietro di lei.
Gli altri, in basso, che avevano ormai sgamato, ridevano pure loro, ma non tanto forte, con un po' di discrezione e borbottando tra le risatelle.
«Ma li mortacci due, ma che sarebbe tutta sta moina?»
Ma lei ci rifaceva, senza fantasia e per far rabbia a tutti, smascellandosi.
«Tutta sta Brescia», continuava a dirgli, «e poi me manni in bianco, ah, 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 con sta debolezza», zagaiò Arduccio, per dare una giustificazione, ma così piano che si sentì soltanto lui.
Già erano arrivati giù sul pianerottolo più in basso, dove erano gli altri. La siciliana, con dietro la sua risata isterica, entrò nella saletta, facendosi largo in mezzo a quelli che si erano radunati sulla porta, mentre Arduccio, senza avere il coraggio di guardare in faccia nessuno, incazzato nero, sbolognò subito giù per l'ultima rampa di scale, verso l'uscita. E il begalone, pagata in fretta la padrona, che già incominciava a strillare, gli corse dietro.
«Mo se domo fa a pedagna a strada fino alla stazione Termini, ciò sai, sì?»
fece Begalone preoccupato ad Arduccio, come l'ebbe riacchiappato, e si fu chiusa la porta del bussolotto dietro le loro spalle.
«E che me frega?» disse Arduccio.
Se ne andava avanti senza voltarsi, come un lupo rognoso con la coda incollata tra le cosce. Per via dei cappellari non c'erano che loro due,
uno avanti, uno dietro,
rasente la facciata delle case, con sopra due palanche di crosta di sporcizia, zuppa d'umidità, nera e bucate dalle finestrelle con gli stracci appesi.
Così stretta che allungando una mano da due finestrelle di faccia ci si poteva toccare.
C'era un buio che bisognava camminare come i ciechi.
«Ma quasi intruppamo», fece il begalo. «E andiamo a sbattere la faccia su qualche pisciata!»
Camminando quasi tentoni e stando ben attento dove metteva i piedi, tutto a un tratto sbottò a ride.
«E che c'hai da ride?» fece Arduccio, voltandosi de brutto di sguincio.
L'altro, procedendo sul selciato che pareva spalmato di grasso, continuava a sganassare.
«Fate un'altra risata!» fece Arduccio, fiacco fiacco.
Attraversarono così, uno avanti e uno dietro, Campo dei Fiori, ormai silenzioso, e per Largo Argentina e Via Nazionale andarono su verso la stazione Termini e dopo una mezz'oretta di marcia forzata ci arrivarono.
«Se attaccamo qua, eh?»
fece sordamente Arduccio.
«Più giù è meglio»,
disse il Begalone, con la faccia allungata e gialla per la stanchezza. S'attaccarono più giù, al 9, davanti alla caserma Macao. Il Begalone era allegro. Attaccato al respingente si era messo a cantare alla strapazzosa
«Zoccoletti, zoccoletti!».
Se poi per caso qualche passante voltava gli occhi su di lui, lo prendeva subito de petto.
«E che te guardi?»
faceva. Oppure, secondo i tipi o la corsa del tramve,
«A capo, sto attaccato al tramve, beh!»
e gli mostrava interrogativo la mano con le dita strette. Oppure, se era un giovanotto,
«Che me presti tu scudi, amore?»
E se poi era una fardona,
«Ma quanto sei buona!»
E preso dall'entusiasmo, ricominciava a cantare più forte.
«E falla finita!»
gli disse serio Arduccio durante una fermata, mentre girellavano intorno alla vettura, facendo finta di niente.
«Mo perché gli fai una telefonata a squadra mobile che te venghi in appia? C'è sta un fio da una mignotta attaccata al tramve, al numero 9!» «Ma che me frega a me se mi porti nella bottega? Che casa mia è meglio?»
fece il begalone, riattaccandosi con un salto al respingente.
Rosamunda, Rosamunda, che magnifica serata, sembra quasi preparata da una fata delicata. Mille luci, mille voci, mille cuori strafelici, sono tutti in allegria. Oh, che felicità! Rosamunda, se mi guardi tu, Rosamunda, non resisto più. Tutte le coppie poi inciampare, più non mi trovo a saltellar. Rosamunda, tu mi fai gioire, Rosamunda, tu mi fai stordire. Sotto le stelle a cuore, a cuore, è tanto bello fare all'amore.
Massimo Popolizio ha letto Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini, 18ª puntata. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per riascoltare il programma, radio3.rai.it. Ad alta voce @rai.it.